Quinta domenica del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, dal primo capitolo, ascoltiamo i versetti 29-39.
Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni.
Dal libro di Giobbe, capitolo 7, i versetti 1-7.
Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra, e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione, e notti di dolore mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? Si allungano le ombre, e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e croste la mia carne, da ingrinzita e la mia pelle si disfà. I miei giorni sono stati più veloci di una spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, i versetti 16-23.
Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo, perché si faccia in tal modo con me. Preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge, pur non essendo io sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Per coloro che non hanno legge, pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io.
Invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo. Egli saprà istruirci e guidarci in quel cammino verso il Regno. Amen. Domenica delle guarigioni, quinta domenica del tempo ordinario, Gesù che esce dalla sinagoga e incontra ancora terreno per esercitare quella missione per cui è stato inviato dal Padre. Nella sinagoga l'uomo pensa di poter trovare una risposta da Dio alle sue domande, ma lì, domenica scorsa, abbiamo sperimentato Gesù che lascia stupefatti i suoi uditori, insegnando la verità di Dio più con le parole, con le opere che con le parole. Libera l'uomo dalla sua oppressione, mostra una potenza, abbiamo ascoltato, straordinaria. L'uomo nell'afflizione interroga Dio, che non risponde autogiustificandosi, ma con la verità di una parola che si fa carne. Egli, infatti, uomo compassionevole, uomo dei dolori. In Gesù Dio esce da se stesso, o meglio, da quella forma in cui l'uomo si è abituato a riconoscerlo, o si è costruito anche. Dio rinuncia ad autogiustificarsi, a dimostrarsi verace nella sua promessa di amicizia per l'uomo, se non facendosi egli stesso uomo crocifisso. Gesù che guarisce prendendo per mano, un gesto compassionevole di amicizia, e risollevando, noteremo come è lo stesso verbo usato nel linguaggio neotestamentario per indicare l'evento pasquale di Cristo, la sua resurrezione. Gesù che si alza nella notte a pregare, mostra come l'uomo, ammutolito al dialogo con il Padre, può riaprire le labbra e uscire fuori da quella chiusura che è l'interrogativo: mio Dio, perché? Quante volte noi le nostre preghiere si fermano ad un'accusa, o se non è proprio un'accusa diretta, il senso comunque è quello. Gesù è la risposta di Dio all'interrogativo dell'uomo. E la Chiesa, ricevendo la parola di Dio, la parola di misericordia, di compassione, è la risposta alla domanda di quella afflizione che purtroppo vive. Anche la Chiesa è presa per mano e risuscitata e riceve un servizio, un compito: essere nella verità corpo di quel servo che con la sua stessa compassione ha portato l'annuncio efficace di liberazione per la vita. Venite, adoriamo il Signore, prostrati davanti a Lui che ci ha fatto. Egli è il Signore nostro Dio. O meglio, prostrati davanti a Lui, scusate qui con l'accento, bisogna stare attenti. Prostrati davanti a Lui che ci ha fatti. In un certo senso è questa prostrazione che rivela la nostra consapevolezza di essere alla presenza, adoriamo il Signore con amore e prostrati. Dunque, siamo nella gioia di questo incontro. Egli che è creatore, pastore che conduce il suo gregge. Egli è il Dio nostro, il Dio dell'alleanza, un'alleanza che noi conosciamo fedele. Anche oggi egli ama e attua i contenuti salvifici della sua alleanza per il nostro unico bene. Siamo noi, oggi, il suo popolo. Il canto dell'Evangelo orienta la lettura in quella citazione di Isaia: Cristo ha preso le nostre infermità, si è caricato delle nostre malattie. È tratta da Matteo 8,17, che a sua volta fa riferimento alla profezia del servo sofferente, Isaia 53. Quel servo che si caricò di tutti i mali e di tutte le debolezze degli uomini per distruggerle in se stesso e per redimere l'umanità. Continua dunque quella lettura di Marco che noi ormai abbiamo iniziato, tenendo sempre presente comunque che il Signore è inviato dal Padre, battezzato con lo Spirito Santo e consacrato come profeta per l'annuncio dell'Evangelo, come re per compiere le opere della carità del Regno e come sacerdote per riportare tutti al culto al Padre e come sposo per acquistarsi la sposa d'amore e di sangue. In questo tempo dunque privilegiato, che è il tempo ordinario, noi celebriamo sempre il Signore risorto nella storia, in quegli episodi della sua vita tra gli uomini, quando insegna, quando opera prodigi, quando prega. Questa domenica egli è il profeta che insegna, il maestro, insegna la dottrina del regno di Dio. Esaminando domenica scorsa questa cosiddetta giornata di Cafarnao, avevamo sottolineato come la guarigione dalle malattie e dalla sofferenza fosse il segno eloquente della potenza salvifica di Dio in Gesù. Dalla sinagoga alla casa di Simone e Andrea, dove la suocera ha una febbre maligna e il Signore, proseguendo il suo cammino battesimale, dopo l'annuncio, dopo l'omelia nella sinagoga, segue le opere, compie le opere, l'espulsione dei demoni, le guarigioni, sono segno della presenza del regno di Dio fra gli uomini. Sofferenza e dolore sono parti integranti nella vita dell'uomo. È il problema per il quale cerchiamo una risposta. E mai come in queste condizioni di estrema debolezza l'uomo riflette sulla propria debolezza e sul significato della presenza di Dio nella sua vita. Il dolore mette a dura prova la nostra fede. Il libro della Sapienza dice: è il fuoco che purifica come l'oro nel crogiolo. Nell'Evangelo il racconto della guarigione della suocera di Pietro si concentra in modo speciale su Gesù che, pieno di potenza, perché vicino a Dio, guarisce. La pericope evangelica, pur nella sua brevità, è possibile suddividerla in tre parti: la guarigione, le molteplici guarigioni, la preghiera di Gesù. Il lezionario aggiunge a questa pagina Il capitolo 7 del libro di Giobbe, almeno i primi versetti, l'invito poi certamente è quello in una lezione personale a continuare un po', almeno per capire interamente la risposta di Giobbe all'amico Elifas. Il libro di Giobbe, per antichissima tradizione, è l'eroe, la descrizione, il racconto dell'eroe paziente, la sopportazione anche davanti alle sciagure più sconvolgenti. Ma non vorrei sconvolgere dicendo che non è questa l'immagine di Giobbe fornitaci dal libro che lo vede come protagonista, perché questa figura corrisponde soltanto al racconto dei primi due capitoli e all'epilogo del libro, che servono soltanto a inquadrare il vero motivo della narrazione, che è ragionare e trovare ragione della sofferenza. È come uno che legge le prime pagine di un libro, no? E le ultime, e pensi di aver letto il libro. Ora, può andar bene se di fronte a sé l'altro non ha letto il libro, no? E allora crede. Ma se soltanto si incontra chi invece il libro l'ha letto, allora le cose vanno male, no? Ci si rovina una reputazione. La nostra lettura, come dicevo prima, è la risposta di Giobbe all'intervento, il primo intervento dell'amico Elifaz. Siamo alle prime battute, il testo poi, il libro si approfondirà. Giobbe introduce un soliloquio in cui con grande amarezza parla della miseria della vita umana in genere e in particolare del suo destino personale, usando tre immagini di stati di vita miserabile: il servizio forzato nella milizia, il lavoro mercenario, lo stato di schiavitù. Egli introduce un po' la sua riflessione. E infine, verso il termine della nostra pericope, abbozza una preghiera per chiedere a Dio un istante di pace prima della fine. È quasi rassegnato a morire ormai. Dunque una pagina densa di riflessioni amare. Giobbe non comprende la sua situazione. E rispondendo al suo amico dice: è facile infierire su un innocente. Egli sente come un peso insopportabile la vita, che sulla terra è come il servizio militare sotto una spietata autorità. È come l'esistenza di chi non possiede beni, case, terreni, e deve andare a giornata. È come lo schiavo che dopo 16 ore di lavoro, più che il cibo, sospira il riposo. Il mercenario ha un unico desiderio, il suo poco salario, con cui vivere e far vivere la sua famiglia, che nulla possiede. Ma per Giobbe, che cosa significa la vita? Egli che è passato dalla felicità di un'esistenza piena di bene e di prosperità, nel timore di Dio, ora ha un dolore insopportabile per un tempo che è diventato nemico e persecutore. Lunghe notti, abbandonato da tutti, amici e conoscenti che scompaiono, anzi, alcuni diventano i più feroci accusatori. Egli non prende sonno e non sa neanche se la mattina successiva potrà continuare a vivere. Nel dolore, nel tormento, egli si rigira nel letto. I giorni si inseguono veloci. Anche l'immagine che, come dicevamo prima, la lettura liturgica ha saltato fanno, ricoperta di vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si distolve. È un'immagine terrificante. Giobbe riconosce che la sua vita è un soffio e sa che non vedrà il suo bene e avverte l'amico. Non possiamo continuare l'analisi del testo. Giobbe presenta la scelta, credo sia proprio in riferimento a quel dolore che è presente nella vita dell'uomo. Tutti, i poveri come i ricchi. Ma il libro di Giobbe non ha ancora una risposta sufficiente. Il brano evangelico giungerà a indicare Cristo come colui che si piega sulla miseria umana per vincerla. È Cristo, infatti, che ci risolleva, ci salva, ci guida verso quel regno, quella pace, quella guarigione che noi desideriamo. Anche il Salmo responsoriale, solo un accenno, ci aiuta in questa riflessione, perché innanzitutto nel responsorio, il Salmo 146 è un inno di lode. Risanaci, Signore, Dio della vita. È una citazione del versetto 3, modificato per adattarlo alle pericope evangeliche. Il salmista canta la lode perché il Signore guarisce chi ha il cuore contrito. Una preghiera in cui Israele al mattino confessava Dio come creatore e protettore del suo popolo, amico dell'uomo povero. E dunque questo salmo si inserisce tra il grido di desolazione di Giobbe e la risposta del Dio compassionevole che si è fatto pellegrino fra gli uomini. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti, fascia i cuori feriti, eccetera. Egli, che conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome, conosce anche l'uomo e a lui rivolge ogni attenzione. È un salmo di rara bellezza. Vi invito a rileggerlo e le poche note che trovate negli appunti vi daranno alcune indicazioni importanti. Ma andiamo alla nostra pericope. Versetto 29. Subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. In questo primo capitolo di Marco abbiamo detto che per 8 volte si ripete quel subito, immediatamente, kai eutis, quel kai usato ancor più nei primi 29 versetti, più di 25 volte, espressione che dà il senso di urgenza, di un progresso nella attività di Gesù. Questo Signore che è pienamente impegnato nel suo servizio. Questa giornata di Cafarnao, che va letta appunto con quel significato teologico che l'autore ha voluto dare a ciò che Gesù ha fatto in quel giorno, come modello di tutte le giornate del Signore. Il nostro episodio si pone a metà della giornata. La mattina c'è stato la preghiera comunitaria nella sinagoga con l'annuncio. a mezzogiorno, la vita ecclesiale, quella diaconia con i parenti, con gli amici, con gli ammalati, e poi la sera, la preghiera personale e solitaria. Notate, questa era la vita, le indicazioni che venivano date agli israeliti su come doveva essere vissuto il sabato. Quindi l'ascolto della parola, la vicinanza, l'attenzione ai rapporti familiari, alle situazioni di malattia, alla consolazione che si era chiamati a portare, e ancora la preghiera. Marco si differenzia significativamente dall'episodio parallelo di Matteo, dove Gesù appare più isolato, quasi ieratico, restando faccia a faccia con la malata. Certo, Gesù non ha bisogno di intermediari, non ha bisogno neanche di nessuno, perché vede le nostre infermità e interviene a salvarci. Luca rivolge un po' di attenzione sulla preghiera dei discepoli e sul gesto di Gesù che, chinatosi sulla donna, intima la febbre di andarsene. Notiamo anche come quei quattro che egli ha chiamato sono con lui. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. La febbre era considerata una malattia anziché un sintomo, come noi oggi ben sappiamo. Non è la febbre in sé, la febbre è il sintomo di qualcosa che nel corpo non è più in equilibrio, non va bene. Accostatosi, versetto 31, la fece alzare prendendola per mano, la febbre la lasciò ed ella vi serviva. Ora, questa frase è abbastanza, come dire, strana. In questo sollevare noi troviamo il verbo egeiro. Ora, è vero, il verbo indica in prima istanza uno che si alza, no? Cioè una persona che si rimette in posizione eretta. Ma questo vocabolo è utilizzato anche per restituire la salute. È infatti caratteristico nei racconti di guarigione di Marco. Oltre qui lo troviamo, ad esempio, il capitolo 3, versetto 3. Alzati, vieni qui in mezzo, disse all'uomo dalla mano paralizzata. Siamo ancora nella sinagoga. E così capitolo 5, 9, 10, negli appunti poi avete le indicazioni e potete passare e rileggere un po' tutti i testi. Ma questa espressione, questo vocabolo, questo verbo, è usato anche in espressioni che riguardano la risurrezione di Gesù dai morti. Così Prima Corinzi, Galati, Romani e il Libro degli Atti. Ora, già la volta scorsa avevamo ricordato come la malattia e la morte è manifestazione del demonio, di queste forze del male che non soltanto schiavizzano l'uomo, ma tentano di sottrarlo al regno di Dio. Ogni guarigione è dunque vista come vittoria contro le forze del male. Il Messia, infatti, si presenta come colui che dà la vista ai ciechi, la parola ai muti, il suono, l'ascolto ai sordi, ai paralitici permette di camminare e via di seguito. E quindi ricordavamo come quelle malattie, quelle infermità che tentano di fermare l'uomo erano viste come appunto oppressioni maligne da cui il Messia libera l'uomo. Nella guarigione della suocera di Pietro, la stessa forza divina che aveva operato con l'indemoniato, ma anche quella che più avanti, nella resurrezione di Gesù, opererà, è qui in atto dunque. È una forza che dà vita. Questa donna è resuscitata. Noi oggi, appunto perché sappiamo che la febbre è un sintomo, no? Di qualcosa, però qui la febbre per la donna era condizione mortale, da cui è salvata. Quindi non è che gli ha dato una dichipirina e semplicemente si è alzata e ha ripreso subito, no? Come noi siamo soliti fare. Qui si tratta di un intervento prodigioso in una situazione grave di questa donna. E il gesto della mano ha una notevole importanza. Il Salmo 72 canta: «Mi ha preso per la mano destra». La mano di Gesù per questa donna è la mano di Dio che interviene nella sua vita per liberarla, con mano potente, con braccio teso. Quante volte abbiamo ascoltato questa espressione? E se ricordiamo l'icona pasquale della discesa agli inferi, quella dove l'umanità, rappresentata dalla prima coppia umana, Adamo ed Eva, è potentemente sollevata prendendola per mano. Tutta l'umanità. Quindi qui ritroviamo lo stesso gesto, potente, di salvezza. Che cosa fa questa donna guarita? Dice: la febbre la lasciò ed ella li serviva. Si mise a servirli. E qui Marco usa il verbo diaconeo. La donna guarita entra nella stessa logica che guida la vita del Cristo. Non pensa a sé, si pone a servizio. E diaconia indica il servizio di Dio primariamente. Ma il servizio a Dio è servizio agli uomini, perché gli uomini possano incontrare Dio, ascoltare la sua parola, possano camminare con dignità incontro al Signore e nella vita. Dunque, Gesù libera, guarisce, resuscita, rende l'uomo nuovamente capace di servizio e di un servizio duraturo. Il verbo è all'imperfetto, un servizio che non termina. L'idea è quella di una fedeltà a una missione che diventa anche di questa donna, la stessa missione del Signore. Il servizio dunque non è solo per Gesù ma per tutti, e il servizio è segno di libertà. La donna supera le rigide barriere religiose e sociali. Vi ricordo che un rabbino non poteva essere servito da una donna se aveva intorno a sé i suoi discepoli. Erano questi che si prendevano cura di lui. Ma Gesù sconvolge. Ricordate la samaritana, l'incontro con la samaritana? I discepoli si meravigliano che il maestro stesse a parlare con una donna, e una donna samaritana. per giunta, quindi c'era l'aggravante. E quando loro vengono, beh, adesso tocca a noi, la donna, se eventualmente no, è servita perché non c'erano altri a servire il maestro, adesso ci sono loro, ma Gesù sembra non seguire più questa logica. I versetti seguenti danno un sommario dell'attività di Gesù. Venuta la sera dopo il tramonto, li portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Per ben tre volte avete notato il termine demonio, che ritroveremo ancora al versetto 39. Una delle maggiori preoccupazioni di Gesù è liberare gli uomini dal potere del male. Lui è l'ischiros, il più forte, e nella sua lotta nel deserto si è mostrato tale perché ha vinto ogni tentazione. Seguiamo poi questo silenzio che Gesù impone a tutti, quello che poi in Marco diventerà il famoso segreto messianico, no? Demoni, miracolati, discepoli, dopo averlo incontrato, non devono parlarne di ciò che hanno ricevuto. E abbiamo spiegato, non è semplicemente la preoccupazione di evitare che su Gesù si spargessero notizie incontrollabili, no? Non giuste, non vere. Soltanto con la sua passione, morte e resurrezione, allora si capirà la missione di Gesù. E gli stessi discepoli, gli apostoli, solo allora inizieranno a capire, e soprattutto con lo Spirito Santo che discende su di loro. Dunque, Gesù impone questo silenzio che è, ripeto, invito a capire bene la sua persona. Al mattino presto si alzò, versetto 35, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. In questi versetti inizia un'altra giornata, anche se dal punto di vista narrativo la preghiera nella notte si lega a quella giornata di Cafarnao, no? Diventa quasi il completamento di quella giornata, questa preghiera solitaria di Gesù. Gesù si esprime fedele a quell'insegnamento biblico che invita a prolungare la preghiera lungo la notte. Non è facile, eh? Umanamente, beh, la tradizione monastica ci prova, ma non è facile, vi dico. È certamente un impegno che, finché c'è l'entusiasmo, va bene, poi dopo magari cala un po', ma il Salmo ci ricorda che benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore, voi che state nella casa del Signore durante la notte. Salmo 15 il primo, Salmo 133 questo. Il Salmo 56, svegliati mio cuore, svegliatevi arpe e cetra, voglio svegliare l'aurora, Adesso al mattutino, no, è utile perché ci dà una bella scossa. In Marco, a differenza di Luca, gli accenni alla preghiera sono pochi. Tre volte l'evangelista Marco parla di Gesù in preghiera. L'abbiamo visto? Siamo al primo capitolo, lo ritroveremo al capitolo 6, versetto 46, quando dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù la notte si ritira a pregare. E l'altra, capitolo 14, siamo nella notte del Getsemani. Il che non significa che Gesù abbia pregato soltanto queste tre volte, ma sappiamo che gli Evangeli non vogliono fare la cronaca della vita di Gesù, ma il racconto e comprensione teologica di quella vita. E quindi queste indicazioni vogliono puntualizzare come l'esperienza di Gesù sia illuminata dalla preghiera a cui noi siamo chiamati. Egli ha attuato quanto la tradizione aveva scoperto. I profeti, i salmi avevano, no, compreso questo necessario rapporto con Dio da parte dell'uomo. Gesù dunque si alza e si reca in un luogo deserto per pregare il Padre, raccogliendosi da solo. Questo è dunque un altro insegnamento. Altrove, Matteo capitolo 6, come preambolo al dono della preghiera del Padre nostro, dirà: quando pregate, non mettetevi in mostra, anzi, nella propria stanza chiudete la porta e pregate il Padre, lì dove nessuno vi vede, ma soltanto il Padre vostro. I padri spiegano questo testo individuando nella stanza il salire sulla croce e pregare con il Signore sulla croce. Ma Simone e gli altri di questo non sono contenti. La folla fa pressione ed essi cedono. Sono, come dire, disorientati. E allora cercano il Signore, lo trovano e lo sollecitano. E le parole hanno quasi il tono di un rimprovero. Tutti ti cercano e tu te ne stai qui. No, permettetemi di aggiungere. È vero, le necessità della folla sono penose, infinite. E il Signore è cercato perché è considerato un guaritore. Qui siamo più dinanzi a una fede che è legata soltanto a un bisogno. Magica quasi, no? Quella che Gesù è venuto a combattere nell'uomo. Ricordate la promessa di Deuteronomio: vi darò un profeta che vi donerà ciò di cui avete bisogno, senza ricorrere a stregoni. Quindi non una fede in gesti e in formule magiche, ma in un rapporto di comunione e di amore con Dio attraverso il Figlio suo e lo Spirito Santo. Il Signore dunque non si sottrae all'impegno, ma vuole far comprendere il rapporto nuovo che c'è con il Padre e con lui dunque. Dunque quelli che sono con lui si mettono alla sua ricerca. I discepoli, i familiari, qui il testo è piuttosto vago, per cui si potrebbero individuare diversi rappresentanti. Ma anche noi siamo inseriti in quelli che lo cercano per usare Dio. Dice il versetto: si misero sulle sue tracce. Il greco katadioko ha la connotazione di inseguire, per come il cacciatore la preda. Nei 70 è usato in riferimento all'esercito del faraone che insegue gli israeliti. Nei salmi, i nemici che inseguono il giusto sofferente. Qui lo troviamo in riferimento a Gesù, rivelando quel malinteso ancor più grave in coloro che gli stanno più vicini, come i discepoli e la famiglia, che nel corso della narrazione si manifesteranno. Non ricordate quando andavano alla ricerca di Gesù i familiari per dire: non state lì retta, è fuori di sé. Quando poi vedevano che le cose no, è dei nostri, e volevano i posti d'onore, si vantavano. E come accade sempre, quando in una famiglia uno raggiunge una posizione, tutti, no? Ricordati che noi siamo parenti, siamo amici e via di seguito. Tutti ti cercano dunque. Anche questo ribadisce il motivo della fama di Gesù. Il verbo cercare, zeteo, assume in Marco una connotazione progressivamente negativa, perché la gente non capisce più Gesù, ma lo cerca per i propri bisogni, così come gli avversari. Ora, un'idea che rivela Gesù cercato da tutti non è altro che un'applicazione di quella tecnica di universalizzazione che Marco usa spesso. Tutti cercavano Gesù, anche se non lo cercavano per il vero motivo per cui doveva essere cercato, no? Ma soltanto per soddisfare i propri bisogni, le proprie necessità, o semplicemente anche per toglierlo di mezzo, ancor più per favorire le proprie aspirazioni. La risposta di Gesù è significante. Dice il testo: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Egli ha raccolto, ha chiamato i primi discepoli che lo seguono. Ma perché lo seguono? Perché anch'essi poi dovranno predicare l'Evangelo del Regno. Così abbiamo detto anche, no? Quando vi farò pescatore di uomini. Ricordate, non era semplicemente, o meglio, non era una chiamata a un giudizio, ma una chiamata al servizio che è quello dell'annuncio. Cercare e annunciare ovunque la parola di salvezza, l'amore di Dio per gli uomini, che debbono conoscerlo. Il Signore dunque predica, Per questo è venuto fra gli uomini. E comincia dalle sinagoghe, da notare, andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe. Quel loro, no? C'è quasi già una separazione. Noi e loro, quando uno comincia a dire, no? È mio e tuo, e già c'è un divario, una divisione, no? Che si sta attuando. Opera per l'intera Galilea, per recuperare quel regno che è del Padre. Come? Espellendo, scacciando i demoni. Gesù dunque è presentato dall'Evangelista Marco in questa luce quotidiana che è poi quella di tutta la sua vita. I testi ecologici di questa domenica ci ricordano ancora quanto il Signore fa per noi e lo fa ancora oggi. Rendiamo grazie al Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi verso i figli degli uomini. Egli sazia il desiderio dell'assetato e ricolma di beni l'affamato. È l'antifona alla comunione. Coloro che, radunati dallo Spirito Santo, oggi qui sono i fedeli chiamati dall'orante del Salmo a celebrare il Signore. E tra le infinite misericordie spicca quell'attenzione del Signore per gli uomini, dando loro il cibo divino. Sono anime affamate e la dimensione liturgica supera, non che nega il bisogno anche del cibo materiale. Quello verrà dato, ma ancor più è dato il cibo spirituale, perché questi uomini possano vedere la bellezza della vita che il Signore ha donato. E dunque, nell'ascolto della parola, dalla comunione dello Spirito, che si attinge alla mensa dei misteri, e nell'appartenenza alla Chiesa, la sposa del Signore, oggi si attua ancora l'opera messianica del Signore. Le preghiere di colletta, con cui mi avvio alla conclusione, la prima: custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. La prima preghiera chiede che la famiglia di Dio, cioè i servi del Signore, siano protetti dalla divina grazia, nella quale solamente si confida. La seconda, che vi leggerò ora, come sempre è più curata, perché è chiaro, dopo il Concilio Vaticano II, l'attenzione, no, a cercare di aiutare a vivere bene la celebrazione, e quindi l'impegno nella scelta delle parole di queste preghiere. Recita così: O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla sofferenza di tutti gli uomini e li unisci alla Pasqua del tuo Figlio, rendici puri e forti nelle prove, perché sull'esempio di Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore, illuminati dalla speranza che ci salva. Notate i temi, no, che abbiamo cercato di sviluppare nella lezione. L'amore di Dio, nel tuo amore di Padre, la sua misericordia, ti accosti alla sofferenza di tutti gli uomini. Gli uomini che vengono redenti da tutte le necessità, da tutti i peccati, perché uniti alla sofferenza di Cristo sulla croce e alla sua risurrezione, che diventa davvero il segno alto di quell'intervento divino. La risurrezione del Figlio e la croce sono per noi salvezza, sempre. Senza più paure o riserve, noi nella risurrezione di Cristo, nella sua passione, morte e risurrezione, noi troviamo la nostra salvezza. Questo la liturgia continuamente ci ricorda e ci richiama nella nostra vita. Amen. Amen.